Ancora una volta, per la terza volta, leggiamo il capitolo 25 del Vangelo di Matteo, i versetti che vanno dall'1 al 13. Come avevo promesso, avrei predicato più di un sermone su questa bellissima parabola, ma anche che non avrei fatto quello che Thomas Shepherd fece predicandovi per 4 anni di seguito. Infatti questo sarà l'ultimo sermone sulla parabola delle 10 vergini. Ma leggiamo ancora una volta i primi 13 versetti del capitolo 25 di Matteo. Allora il regno dei cieli sarà paragonato a 10 vergini, le quali, prese le loro lampade, uscirono a incontrare lo sposo. 5 di loro erano stolte e 5 avvedute. Le stolte, nel prendere le loro lampade, non avevano preso con sé dell'olio, mentre le avvedute, insieme con le loro lampade, avevano preso dell'olio nei vasi. Siccome lo sposo tardava, tutte divennero assonnate e si addormentarono. E verso mezzanotte si levò un grido: ecco lo sposo, uscitegli incontro. Allora tutte quelle vergini si svegliarono e prepararono le loro lampade. E le stolte dissero alle avvedute: dateci del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono. Ma le avvedute risposero: no, perché non basterebbe per noi e per voi. Andate piuttosto dai venditori e compratevene. Ma mentre quelle andavano a comprarne, arrivò lo sposo. E quelle che erano pronte entrarono con lui nella sala delle nozze e la porta fu chiusa. Più tardi vennero anche le altre vergini, dicendo: Signore, Signore, aprici! Ma egli rispose: io vi dico in verità, non vi conosco. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora. Abbiamo visto che questa parabola parla degli eventi della fine, del tempo della fine, e in particolar modo che questa parabola riguarda la Chiesa cristiana nel senso più ampio. Vi ho spiegato quelle che sono quello che è il significato dell'espressione il regno dei cieli. E anche che questa parabola ci fa comprendere qualcosa intorno alla vita cristiana, che viene rappresentata qua in questo evento di un matrimonio. Abbiamo studiato le figure di questo, che sono coinvolte nella parabola: lo sposo, che è Cristo, le vergini, che in qualche modo rappresentano i cristiani professanti, tutta quanta la Chiesa, non necessariamente gli eletti o i santi, ma tutti quelli che professano la fede in Cristo, e che le vergini stolte invece rappresentano coloro che nell'ambito della Chiesa vivono in modo sconsiderato, sono persone superficiali, non sono preparate, non sono pronte a incontrare il Signore, mentre le vergini avvedute rappresentano i veri credenti, coloro che poi saranno raccolti per stare sempre col Signore. La parabola ci parla della vita cristiana. Abbiamo visto domenica scorsa l'inizio della vita cristiana, questa uscita verso lo sposo, il prosieguo della vita cristiana, cioè un periodo di tempo che intercorre tra l'uscita e la fine, o il ritorno dello sposo, e appunto l'incontro con lo sposo, che è la fine della vita cristiana. Ne ho parlato domenica scorsa ampiamente, non tornerò a dire le cose che ho detto, potete riascoltare le predicazioni. L'ultima parte di questa parabola, e quello che ci riguarda in particolar modo questa mattina, riguarda il ritorno di Cristo in terra. Perché in realtà quello che questa parabola ci fa intendere è che una relazione tra le vergini e lo sposo esisteva già, tant'è vero che questo sposo era atteso e le vergini sicuramente lo conoscevano, avevano sentito parlare di lui, avevano sentito e sapevano di questo appuntamento, di questo incontro, di questa festa di nozze che era stata preparata e che quindi dopo un certo periodo sarebbe giunto e che al suo ritorno ci sarebbe stata la festa. Quindi comprendiamo che anche dal resto dell'insegnamento del Nuovo Testamento che questa venuta dello sposo è quello che viene normalmente definito come il ritorno di Cristo, la seconda venuta di Gesù. E su questo argomento, purtroppo, in particolar modo dalla seconda metà del 1800 in poi, ci sono state amplissime speculazioni e tante diverse opinioni sono state presentate. La seconda metà del 1800 è stato storicamente il tempo in cui sorsero tanti movimenti millenaristi, avventisti, sette o gruppi religiosi che facevano dell'escatologia o del ritorno di Cristo un cavallo di battaglia o comunque un argomento assolutamente preminente, squilibratamente preminente nella predicazione, e ha visto sorgere delle posizioni sull'escatologia che hanno ulteriormente contribuito anche non solo a una certa confusione, ma perfino a divisioni e suddivisioni nell'ambito delle chiese cristiane e in particolar modo evangeliche. Quindi questo proliferare di opinioni diverse intorno al ritorno di Cristo è una escatologia molto complicata. Che cosa ha prodotto? Beh, generalmente ha prodotto tre diversi atteggiamenti nelle persone, e questi tre diversi atteggiamenti sono forse quelli che noi vediamo intorno a noi. Per esempio, c'è il primo atteggiamento, che non è una novità perché ne parla anche l'Apostolo Pietro nella sua seconda lettera, è quello di una generalizzata incredulità. Pensate, i testimoni di Geova hanno previsto almeno tre volte una data precisa del ritorno di Cristo, che chiaramente, non essendosi verificata, hanno poi dovuto aggiustare dicendo che invece di essere venuto fisicamente o visibilmente è venuto in modo spirituale. Ma non solo loro, non soltanto loro, ci sono stati tanti che, prendendo le 70 settimane di Daniele e facendo dei conti particolari che riguardavano degli anni, hanno previsto una data precisa, con dei giorni, un giorno preciso in cui Cristo sarebbe dovuto ritornare. L'ultimo è stato un certo predicatore americano, un certo Harold Camping, che ha previsto il ritorno di Cristo in una certa data che poi non si è verificata, quindi l'ha spostato un pochino più avanti. Un po' come fanno gli studenti quando devono consegnare un compito che poi lo rimandano perché non sono stati pronti. Ora, queste cose sono assurde e tante volte, proprio a causa di questi atteggiamenti, il mondo e anche gran parte della Chiesa ha reagito con un certo scetticismo intorno al ritorno di Cristo. Non nuovo, perché vi dicevo, l'Apostolo Pietro ne ha parlato nella sua seconda lettera, quando dice che verranno i giorni in cui si dirà: ma dov'è la promessa del suo ritorno? Le cose sono sempre avvenute allo stesso modo e continueranno ad avvenire allo stesso modo. Quindi in qualche modo parla di schernitori, di persone che in modo incredulo affermano: no, ormai Cristo non ritornerà più, è soltanto una favola alla quale avevano creduto alcuni e che adesso noi siamo cresciuti troppo per continuarvi a credere. Se da una parte c'è una diffusa incredulità, dall'altra parte molta chiesa e molta parte della chiesa cristiana, buona parte della chiesa cristiana, se gli chiedete cosa crede a proposito del ritorno di Cristo, vi dirà: no, noi ci crediamo, sicuramente il Signore ritornerà. Quando? Non lo sappiamo, può capitare fra 1000, fra 2000 anni o anche di più, ma in ogni caso c'è una certa indifferenza, sebbene c'è un certo assenso. Lo so che il Signore ritornerà, però la realtà del suo ritorno oggi praticamente non condiziona il modo in cui io vivo. E poi c'è un'altra parte della Chiesa cristiana che invece ha fatto di questo argomento un cavallo di battaglia e ancora oggi ha prodotto degli effetti assolutamente deleteri, perché quando si parla del ritorno di Cristo si comincia ad entrare nelle profezie e diventano cose complicate, e si parla delle 70 settimane di Daniele e delle 69 settimane e dell'ultima settimana e della mezza settimana dell'ultima e della fase di interruzione della mezza settimana e dell'ultima mezza settimana, che tutte cose che condite in mezzo all'identità dell'anticristo, della bestia, del falso profeta, confondono la mente delle persone, soprattutto di coloro che si accostano alla scrittura con una semplicità di piccoli bambini, come noi dovremmo fare, e poggiandosi su dei passi che sono difficili da interpretare, hanno l'effetto di complicare, di confondere o di fare di rendere in qualche modo questo argomento qualcosa di cui se ne usano dei fanatici o considerati tali, e anche un falso allarmismo. E sapete che tutti i falsi allarmismi poi producono delusione. Questo è quello che è accaduto a me. Quando avevo 20 anni, un giovane che mi parlava del Vangelo era grandemente appassionato di questi temi dell'escatologia e mi cominciò a parlare dell'Apocalisse e di Daniele e delle profezie di Ezechiele, facendomi una testa così che all'inizio mi appassionarono, perché anche prima ricordo che avevo letto il libro delle profezie di Nostradamus e quindi ero in qualche modo interessato a scoprire il futuro. Ma poi, continuando a leggere la Bibbia, dissi: ma io non ci arriverei mai da solo a capire le cose in questo modo, quindi la profezia deve essere qualcosa per cristiani particolarmente maturi o persone che conoscono in modo così profondo la scrittura, ed è qualcosa che non è per me. E praticamente l'abbandonai completamente, fino a quando non ho scoperto quello che la scrittura insegna sulle ultime cose, che è qualcosa di estremamente semplice e che questa mattina voglio condividere con voi. Non per farvi la testa tanta così grande per cercare di identificare l'anticristo, perché tanto lo sappiamo già, la nostra confessione di fede dice che è il Papa, perciò è finita. Sto scherzando ovviamente, però chiaramente crediamo che il papato sia una istituzione anticristiana, ma non tanto per identificare chi è l'anticristo, ma quanto per essere pronti per il ritorno di Cristo, che è lo scopo per il quale noi abbiamo questa parabola. Quindi il ritorno di Cristo è un argomento del quale Gesù ne parlò tantissimo. E potrei prendere tanti passi nei Vangeli in cui Gesù parla del suo ritorno, ma probabilmente il più famoso di tutti quanti, il più importante, il più chiaro, è quel passo, è anche conosciuto, è quel passo che abbiamo in Giovanni capitolo 14, quando Gesù dice: il vostro cuore non sia turbato, credete in Dio e credete anche in me. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, se no vi avrei detto forse che io vado a prepararvi un luogo, e quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. Gesù ha promesso che sarebbe ritornato. prima ancora di morire, prima ancora di ascendere al cielo, quando parlava ai suoi discepoli che non sapevano di tutta, ancora non avevano neanche compreso la realtà della sua risurrezione e certamente non immaginavano della sua ascensione, Gesù promise che sarebbe ritornato per portarli per sempre con sé. E il fatto che Gesù doveva ritornare era una questione che interessava tantissimo i discepoli. Perfino nel giorno della sua ascensione i discepoli gli chiesero: quando sarà il giorno in cui tu stabilirai il tuo regno? Quando sarà il giorno, in altri termini, del tuo ritorno? Lo potete leggere in Atti capitolo 1, il versetto 6. E questo tema del ritorno di Cristo lo troverete sempre in tutto il libro degli Atti, lo troverete nelle predicazioni evangelistiche degli apostoli, lo troverete nelle epistole paoline. Paolo parla del ritorno di Cristo scrivendo a Tito, definendolo come la beata speranza e l'apparizione del Signore, del nostro grande Dio e Salvatore Gesù Cristo. Nell'epistola agli Ebrei si parla del fatto che si muore una sola volta e poi dopo la morte c'è il giudizio, e al capitolo 9, il versetto 28 è scritto che il Signore apparirà una seconda volta, dopo, senza peccato, per coloro che lo aspettano per la loro salvezza. Gesù ritornerà e noi aspettiamo il suo ritorno. E guardate che non solo il libro dell'Apocalisse parla chiaramente, costantemente del ritorno di Cristo, addirittura il libro dell'Apocalisse, vi ricordate come finisce? Finisce con un'invocazione: Signore Gesù, torna presto. Lo Spirito e la Sposa dicono: torna presto. E quindi il Nuovo Testamento è chiaramente ci presenta l'evento del ritorno di Cristo come qualcosa di non marginale, ma assolutamente centrale, importantissimo. E per questa ragione, fin dall'antichità, i cristiani l'hanno sempre messo in evidenza nel credo apostolico. Credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e nel suo unigenito figlio, Gesù Cristo, e così via. Viene descritto il ministero di Cristo, è uno delle cose che viene detto in questo breve compendio della fede cristiana, è che ritornerà per giudicare i vivi e i morti. Credo nella risurrezione della carne. Vedete, c'era l'escatologia, la risurrezione e il ritorno di Cristo e il giudizio finale. E per questa ragione anche le confessioni di fede riformate hanno sempre avuto un paragrafo che riguarda l'escatologia, cioè, in altri termini, il cristianesimo certamente è interessato intorno all'origine dell'universo, certamente è interessato intorno a chi è Dio, a chi è Cristo, a chi è lo Spirito Santo, alla nostra salvezza, ma la scrittura e quindi la dottrina cristiana non ci insegna soltanto come dobbiamo vivere su questa terra, ma anche qual è la nostra speranza e qual è il nostro futuro, che cosa ci dobbiamo attendere. E quindi la parola del Signore ci insegna molto della realtà del ritorno di Cristo, e ci sono forti paralleli tra un evento che si è già verificato e, come ci dice la scrittura, quello di un grande giudizio che Dio esercitò nel passato, il diluvio ai tempi di Noè, come ne parla Gesù, e di quello che accadrà nel futuro. Infatti proprio nel capitolo 24 di Matteo Gesù ne parla e mette in relazione quello che accadrà negli ultimi tempi, negli ultimi giorni, quando Gesù ritornerà, con quello che accadde. Vogliamo leggere in Matteo 24 al versetto 36, potete seguire la mia lettura se non avete la Bibbia aperta. Ma quanto a quel giorno e a quell'ora nessuno li sa, neppure gli angeli del cielo, neppure il Figlio, ma il Padre solo. Di questo ne parleremo dopo. Come fu ai giorni di Noè, così sarà la venuta del Figlio dell'uomo. Infatti, come nei giorni prima del diluvio si mangiava, si beveva, si prendeva moglie, si andava a marito, fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca e la gente non si accorse di nulla, finché venne il diluvio che portò via tutti quanti, così sarà anche alla venuta del figlio dell'uomo. Allora due saranno in un campo, l'uno sarà preso e l'altro lasciato, e così via. Quindi comprendiamo che il Signore ci parla di questo evento come un suo ritorno letterale, un ritorno fisico, in cui il Signore si renderà visibile a tutti e ci saranno degli eventi che avranno una portata cosmica, noi diremmo mondiale, ma in realtà davvero cosmica, l'universo intero sarà coinvolto. E come il diluvio che era stato annunciato e in tutto il tempo della preparazione c'era stata la presenza e la testimonianza con le parole e le opere di Noè, sebbene, come comprendiamo e come possiamo chiaramente comprendere, questo fosse stato disprezzato dai suoi contemporanei, così Gesù ci fa comprendere che sarebbe accaduto nel suo ritorno. Ci sono delle espressioni e dei termini biblici che descrivono il ritorno di Gesù. Le espressioni le troviamo in tutto il Nuovo Testamento. Il tempo, questo tempo viene definito la fine dell'età presente, la fine di tutte le cose, il giorno del giudizio, il giorno del Signore, il giorno di Dio, quel giorno. Tutte queste espressioni si riferiscono sempre allo stesso evento. Ma ci sono tre parole, vorrei che mi seguisse soltanto un pochino con maggiore attenzione qui, perché è importante comprenderlo, so che è un pochino più pesante questa distinzione, però è importante che comprendiate. Ci sono tre parole che sono in realtà dei sinonimi che descrivono l'evento del ritorno di Cristo. E li troviamo in greco e in italiano variamente tradotte con queste tre parole. Uno è apocalypsis, che significa letteralmente togliere il velo, e quindi rivelazione. L'altro è epifaneia, noi abbiamo la parola epifania, che significa manifestazione. E l'altro ancora è parusia, che è una parola tecnica, un termine tecnico che adesso io vi spiegherò. Parusia significa anche quella apparizione, ma è una parola in particolar modo, un termine tecnico. L'apocalipsis, o questa rivelazione di Cristo, significa che il Signore si renderà visibile. Cioè che adesso Lui è nascosto, è asceso al cielo, è seduto alla destra del Padre, è lì, governa, e il Signore ha promesso e ha detto che tutto il potere gli era stato dato nelle mani, ma che in questo, fino ad oggi, non è visibile agli occhi degli uomini. Ma ci sarà un tempo e un momento in cui il Signore si apparirà, si toglierà il velo, i cieli si apriranno e si vedrà quello che oggi noi non possiamo vedere. Quando l'Apostolo Paolo salutava i Corinzi, diceva in particolar modo: ringrazio sempre il mio Dio per voi, per la grazia di Dio che vi è stata data in Cristo, perché in Lui siete stati arricchiti di ogni cosa, di ogni dono di parola, di ogni conoscenza, essendo stata confermata tra di voi la testimonianza di Cristo, in modo che non mancate di alcun dono mentre aspettate, ed è questo quello che noi aspettiamo, la manifestazione, questa spiegazione pubblica, questa apparizione a tutti quanti del Signore nostro Gesù Cristo. Egli vi renderà saldi fino alla fine affinché siate irreprensibili nel giorno del Signore nostro Gesù Cristo. Vedete, qui si parla del giorno del Signore Gesù come lo stesso momento della sua apparizione. È importante che comprendiamo questo, perché per esempio c'è un insegnamento intorno al quale, che magari voi avrete ascoltato, che Gesù sarebbe ritornato, ma l'avrebbero visto soltanto i credenti, che sarebbero stati rapiti con Lui per andare nell'aria, e nessun altro l'avrebbe visto, e poi dopo del tempo sarebbe ritornato con la Chiesa per manifestarsi a tutto il mondo. Sono stati fatti anche dei film su questo argomento, no? E credo che ce ne sia un altro che sta per essere prodotto, e con l'immancabile Nicolas Cage, che dove ci sono certe cose, insomma, c'è sempre lui in mezzo. E ovviamente però qui la scrittura non ci autorizza a fare questa distinzione. Il giorno di Cristo è il giorno della sua apparizione, della sua manifestazione, della sua apocalipsis, del mondo, quando il velo sarà tolto, e sarà questa manifestazione, il ritorno di Cristo, che rivelerà la sua gloria esteriore a tutto il mondo. Questo significa che questa significa anche apparizione, epifaneia, e che al suo ritorno lui verrà per giudicare i vivi e i morti. Cristo si renderà visibile ad ogni occhio, e il Signore Gesù parla chiaramente della sua apparizione come questo segno dal cielo, di cui leggiamo in Matteo al capitolo 24, il versetto 30. Ma l'apostolo Paolo, quando descrive l'uomo del peccato, dell'anticristo, dice che il Signore che sarà distrutto con l'apparizione della sua venuta. Qui ci sono due parole in Seconda Tessalonicesi 2:8: l'apparizione è lì la epifaneia, e la sua venuta è la sua parusia. E qui lo dico per quelli che sono un pochettino più avanti nello studio dell'escatologia e magari avranno ascoltato la spiegazione del premillenalismo dispensazionalista, che distingue l'apparizione dalla parusia. In questo caso, in Seconda Tessalonicesi 2:8, troviamo i due termini insieme e si riferiscono allo stesso evento, quando il Signore verrà. Ma l'ultima parola, e poi andiamo avanti e sarà molto più semplice il resto del sermone. La parusia, appunto, che significa letteralmente presenza, è un termine tecnico, ne parlerò più diffusamente domenica prossima, quando esamineremo il passo di Prima Tessalonicesi 4, no? Il famoso passo che parlerebbe del cosiddetto rapimento. Ma questo è un termine tecnico che era utilizzato anche nella letteratura extrabiblica e anche precristiana per descrivere la visita formale di un imperatore, di un re, di una persona importante. E nel Nuovo Testamento viene frequentemente impiegato per designare l'evento della venuta del re Gesù Cristo per giudicare i vivi e i morti e per soggiogare definitivamente tutti i suoi nemici e per essere contemplato con i suoi santi. Che cosa succedeva? Spesso c'era una città dove era stata sedata una rivolta, allora c'erano tutti quanti i malvagi, i nemici di questo re, di questo imperatore, di questa persona importante, che venivano messi in galera in attesa della definitiva sentenza. E questo re doveva venire per essere accolto da coloro che erano leali, erano stati leali nei suoi confronti, e questa venuta del re veniva definita tecnicamente la parusia. E quindi alla venuta del re c'era la ricompensa e il premio delle persone leali e allo stesso tempo la distruzione e il giudizio di coloro che erano stati ribelli. E questo è lo schema nel quale la scrittura parla del ritorno di Cristo. I dati biblici ci dicono che Gesù ritornerà, che ritornerà in modo visibile, che ritornerà per tutti quanti. E quando ritornerà il Signore? Questa è un'altra questione che ha fatto, come vi dicevo, molto discutere, ma da questa parabola che comprendiamo che, per quanto certo, il ritorno di Gesù è un evento che alla sua manifestazione sarà visibile, però avverrà in modo del tutto improvviso e in una maniera del tutto inattesa. Quando verrà il Signore? Verrà come un ladro. Nel capitolo 24 di Matteo, al versetto 27, leggiamo che viene come un fulmine. E spesse volte noi possiamo in qualche modo prevedere che ci saranno dei fulmini, ma quando è? Se c'è qualcuno che ha provato a fare la fotografia, no, per poter fotografare un fulmine, ha bisogno di o che ci siano tanti fulmini o ha bisogno di una buona dose di fortuna per poter cogliere un fulmine, perché avvengono in modo assolutamente improvviso anche quando c'è un temporale. E proprio nel Vangelo di Matteo, al versetto 27 del capitolo 24, è paragonato così: come il lampo esce dal levante, si vede fino al ponente, così sarà la venuta del Figlio dell'uomo. E ci fa comprendere due cose: che sarà qualcosa di evidente, di chiaro, che sarà visibile dal levante al ponente, quindi un evento planetario, ma che sarà anche qualcosa di assolutamente inatteso, un ladro, come un ladro nella notte verrà. Noi non sappiamo quando vengono i ladri, se lo sapessimo, dice Gesù, vigileremmo. Quindi un evento che sarà assolutamente improvviso e assolutamente inatteso. Addirittura l'apostolo Paolo parla di un altro segno, se vogliamo, che in qualche modo ci può far comprendere che sarà un evento del tutto inatteso da parte degli uomini. Infatti in Prima Tessalonicesi al capitolo 5 dice che quando diranno, versetto 3, pace e sicurezza, allora una rovina improvvisa verrà loro addosso come le doglie alla donna incinta e non scamperanno. E qui ci sono due cose che dobbiamo notare. Prima di tutto, quando diranno pace e sicurezza, cioè quando le persone si sentiranno a posto, sicuri, nella pace, nella tranquillità, quando si penserà che ormai i problemi dell'umanità sono in mano dell'uomo e che possono essere risolti dall'uomo. E quindi un atteggiamento assolutamente ottimistico e positivo riguardo alle potenzialità umane. Ma poi c'è questa immagine delle doglie, che l'aveva usata anche il nostro Signore Gesù Cristo. Ora, le doglie, per chi le ha avute, oltre a sapere che sono un evento abbastanza doloroso, ma sono anche relativamente improvviso, perché spesse volte può accadere, sì, certo, si sa, a un certo punto, dopo un periodo di tempo, quando si sono compiute le settimane, si sa che il bambino deve nascere e che nascerà da lì a poco. Però in realtà il momento in cui nascerà spesse volte è così improvviso, è da un'ora all'altra, da un giorno all'altro si può essere perfettamente sereni e tranquilli e dopo un po' di tempo avere le doglie e quindi si comprende che sta per nascere il bambino. E questa è la stessa idea che la parola del Signore ci dà rispetto al ritorno del Signore. Il bambino è già formato, Gesù è venuto. E quindi il periodo ormai delle doglie è proprio quello che è iniziato, in cui potrebbero venire le doglie del parto per la nascita di questo bambino escatologico, per il ritorno di Cristo, è quello che è iniziato dalla sua venuta, la sua morte, la sua ascensione e che va fino al suo ritorno. I segni dei tempi ci sono tutti. Quando Gesù parlò dei segni dei tempi che dovevano essere presenti prima del suo ritorno, di che cosa parlò? Di guerre e rumori di guerre. Ora, ci sono sempre state le guerre e i rumori di guerre, le carestie e pestilenze allo stesso modo ci sono sempre stati e ci sono in questo tempo. Parlò anche di altri segni, di persecuzioni, sempre state le persecuzioni della Chiesa e ancora oggi ce ne sono, probabilmente come mai prima d'ora, ma comunque violente e distruttive. Parlò anche di altri segni. Questo Vangelo del Regno sarà predicato in tutto il mondo, e il Vangelo del Regno, da quando Gesù è asceso al cielo e fino al suo ritorno, continua ad essere predicato. E quindi questi segni ci sono tutti, il tempo è compiuto, questo periodo dalla sua ascensione fino al suo ritorno è il periodo in cui le doglie potrebbero venire da un momento all'altro. Certo, in prossimità delle doglie ci sono prima dei segni che si intensificano, le donne e le mamme che le hanno avuti lo sanno, sono che c'è prima un dolorino, poi sempre più forte e sempre più intenso, fino all'ultima grande doglia che è quella che porta alla nascita del bambino. E così comprendiamo che questo mondo si sta preparando al ritorno di Cristo. Nella nostra parabola il Signore dice verso mezzanotte, che non è un'indicazione intorno all'ora o al momento in cui Gesù ritornerà. Gesù tornerà di notte, Gesù tornerà di giorno, noi non lo sappiamo. Però questo termine intorno alla mezzanotte ci fa comprendere che il climax escatologico, cioè il compimento di tutte le cose, al compimento di tutte le cose il Signore tornerà. E noi dobbiamo ricordarci che il nostro compito è quello di vivere nell'attesa per non essere colti di sorpresa. Quali sono gli eventi al ritorno di Cristo? Beh, in questa parabola ci dice che al ritorno di Cristo accadranno due cose, e sono le cose che accadranno veramente al ritorno di Cristo. Ci sarà da una parte l'accoglienza delle vergini sagge e dall'altra parte il giudizio nei confronti di tutti gli ipocriti. Stop! Questo è quello che accadrà. Torna lo sposo. Si sente il grido, ecco lo sposo, correte gli incontro, le vergini cercano di prepararsi, 5 soltanto sono pronte, avevano dell'olio, gli vanno incontro, lo scortano fino alla sala delle nozze e quelle vengono accolte, sono nella gioia, sono nella compimento della loro lunga attesa. Le altre 5 non sono pronte, cercano dell'olio, vanno a procurarselo. Tornano alla sala delle nozze, bussano e la risposta è: io non so chi siate, io non vi conosco. E questo è il giudizio, questo è quello che accadrà al ritorno del Signore. Nel capitolo 13 del Vangelo di Luca è scritto così, ancora un'altra esortazione da parte di Gesù, al versetto 25. In tale chiese, leggo dal versetto 23, Signore, sono pochi salvati? Ed egli disse loro, sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché io vi dico che molti cercheranno di entrare e non potranno. E quando il padrone di casa si alzerà e chiuderà la porta, voi stando di fuori comincerete a bussare alla porta dicendo, Signore, Signore, aprici. Ed egli vi risponderà, io non so da dove venite. La porta chiusa ci ricorda della fine del tempo della misericordia. Ci parla della delusione di molti che sono stati associati ai veri credenti. Ma soprattutto, se noi lo paragoniamo a quanto dice l'Apostolo Paolo in Seconda Tessalonicesi, al capitolo 1, ci fa comprendere che quando il Signore verrà, verrà per da una parte consolare e accogliere coloro che hanno sofferto perché lo stanno seguendo e allo stesso tempo per distruggere con il fuoco della sua bocca tutti i loro nemici. Questo è quello che accadrà al ritorno del Signore. E noi oggi siamo chiamati a riflettere e probabilmente anche a scegliere. Siamo chiamati a riflettere perché se il Signore sta per ritornare, se il Signore ritorna, se il Signore ha promesso che ritornerà, questo ha delle implicazioni etiche per noi. Cioè, perché il Signore Gesù non ci ha voluto far sapere il giorno del suo ritorno? Perché ha voluto che noi credessimo, la Chiesa di tutti i tempi credesse che Gesù può tornare da un momento all'altro? Perché vuole il Signore che noi viviamo nella pratica dei nostri doveri cristiani e per essere fedeli fino alla fine, come se Gesù dovesse ritornare oggi. Se il Signore dovesse ritornare oggi, voi cosa fareste? Una volta gli fecero questa domanda a Martino Lutero. Gli dissero: dottore Lutero, che cosa farebbe se il Signore tornasse domani veramente? E lui rispose con grande tranquillità: pianterei una quercia. Che cosa vuol dire? Cosa voleva dire Lutero? No, piantare una quercia, sapete bene che una quercia è un albero che affinché cresca deve passare molto tempo. Ma lui voleva dire semplicemente questo: farei quello che normalmente ho programmato di fare, cioè la mia vita è vissuta nella continua attesa di Cristo, cioè non farei niente di speciale, non dovrei fare niente di speciale. Non avrei conti da saldare, non avrei persone con cui fare pace, non avrei peccati di cui dovermi ravvedere, non avrei problemi da risolvere, perché sto vivendo nell'attesa del Signore, pianterei una quercia perché questo è quello che avevo stabilito di fare oggi. Io spero che ciascuno di noi possa dire allo stesso modo, e forse anche meglio, che noi stiamo vivendo come se il Signore dovesse ritornare domani, cioè che siamo pronti, che non abbiamo conti in sospeso. Noi dobbiamo ricordarci che questa questione del ritorno di Cristo, e cioè che la nostra vita potrebbe finire anche improvvisamente, la nostra vita sulla terra intendo dire, significa che non è che noi dobbiamo pensare alla morte o all'incontro con Gesù soltanto quando abbiamo 90 anni o 95 anni, ma ci dobbiamo pensare quando ne abbiamo 9, 10, 15, 40, 51, perché il Signore può ritornare adesso. E che questo è il modo in cui dobbiamo vivere, certo, come se non dovessimo morire mai, lavorare come se non dovessimo morire mai, che potessimo accumulare tutto quello che possiamo, ma vivere dinanzi a Dio come se il Signore dovesse tornare domani o oggi stesso. E noi dobbiamo anche vivere ricordandoci che il nostro lo scopo per cui Dio ci ha lasciato qui è per essere Suoi testimoni. Di Noè abbiamo letto che fu un predicatore di giustizia, quando abbiamo studiato la sua figura in Ebrei 12. Fu un predicatore di giustizia, vuol dire che con le sue parole e con i suoi atti mostrò agli uomini cosa significa essere giusti. E questa deve essere anche la nostra aspirazione, se siamo lo stesso anche noi convinti che come Dio ha promesso un giudizio ai tempi di Noè, così ha promesso un giudizio e una retribuzione ai tempi del ritorno di Cristo, con le nostre parole, con le nostre azioni, dobbiamo essere testimoni di Dio, predicatori di giustizia. Perché ti comporti come ti comporti? Mi comporto come mi comporto perché so che dovrò rendere conto a Dio. Mi comporto come mi comporto perché so che glorifica Dio e perché dovrò un giorno affrontare il giudizio di Dio. Perché fai del bene? Faccio del bene perché nel mio prossimo io vedo Cristo e mi aspetto che nel giorno del Signore il Signore mi dirà: quando mai, quando mi hai visto affamato mi hai dato da mangiare, quando mi hai visto assetato mi hai dato da bere, quando mi hai visto straniero mi hai accolto, quando sono stato malato e in prigione sei venuto a visitarmi. Io so che sto andando incontro al giudizio. L'apostolo Paolo, scrivendo a Timoteo per motivarlo al servizio cristiano e alla predicazione del Vangelo, gli dice: ti scongiuro davanti a Dio e a Gesù Cristo. Avrebbe potuto dire che ti ha salvato, che ha dato la tua vita per te, che ti ha voluto bene. No, però gli dà un'altra motivazione fortissima, gli dice che deve venire per giudicare i vivi e i morti, per la sua apparizione. Vedete, ancora qui c'è un termine che è assolutamente escatologico: per la sua apparizione e il suo regno, predica la parola. E io vorrei dirvi, parafrasando queste parole, vi scongiuro davanti a Dio e a Gesù Cristo che deve venire a giudicare ai vivi e ai morti per la sua apparizione e per il suo regno, vivete da cristiani, fuggite il peccato. Servite il Signore nella vostra famiglia, nel vostro lavoro, mostrate la bellezza di Cristo, mostrate la gloria di Cristo, preparatevi al ritorno del Signore. Avvertite gli increduli che ci sarà un giorno in cui sarà troppo tardi, ci sarà un giorno in cui cercheranno di sistemare le cose e non lo potranno fare, ci sarà un giorno in cui busseranno alla porta e la porta rimarrà chiusa, come le persone che vedendo arrivare l'acqua videro la porta dell'arca chiusa e probabilmente, visto che era su una montagna, saranno andate a bussare alla porta di Noè. Ma la porta l'aveva chiusa Dio, e ciò che Dio apre nessuno lo può chiudere, ma ciò che Dio chiude nessuno lo può aprire. Oggi è il giorno della grazia, oggi è il giorno della salvezza, oggi è il giorno perché potete cominciare a prepararvi a incontrare lo sposo. Oggi è il giorno in cui vi dovete preoccupare che ci sia dell'olio nei vostri vasi. Oggi è il giorno in cui dobbiamo esaminarci. La sua venuta sarà risolutiva, sarà gloriosa, sarà trionfante. Sarà il giorno in cui tutte le persone che ci hanno disturbati su questa terra, e ce ne sono, saranno definitivamente distrutti, sconfitti, e tutti i santi saranno raccolti e consolati. No, non aspettatevi che il Signore ritorni per prendervi e poi passare del tempo. Quando il Signore ritornerà, tutto si compirà, e il Signore ritornerà perché Dio è fedele, mantiene le sue promesse, e come ai tempi di Noè venne il giudizio e venne la salvezza, così sarà manifestato per la terra intera il giudizio e la salvezza. Fratelli, la nostra casa non è qua giù. La nostra casa la sta preparando il Signore nel cielo. Noi aspettiamo nuovi cieli e nuova terra dove la giustizia abiterà. E io sono convinto che il Signore ci meraviglierà con le cose che ha preparato per noi. Li avete visti quegli opuscoletti dei testimoni di Geova, no? Con la terra paradisiaca, eccetera. Beh, io credo che sarà molto meglio e molto di più. Sarà un universo redento. L'Apostolo Paolo nell'Epistola ai Romani dice che la creazione intera aspetta con brama intensa la manifestazione dei figli di Dio, perché vuole essere liberata dalla vanità alla quale è stata sottoposta a causa del peccato. Significa che perfino i monti e i mari e gli alberi e gli animali e le stelle e le galassie e l'universo intero a una sola voce stanno gridando: Signore Gesù, ritorna presto. Perché in quel giorno tutto il cosmo sarà rinnovato. E probabilmente quello sarà il tempo in cui, lasciatemi un po' fantasticare, faremo veramente dei viaggi intergalattici, perché potremo viaggiare più veloci della luce. Comunque sia, e qualunque cosa il Signore avrà preparato, sarà meraviglioso esserne parte. E per amore di Dio, non svendete la vostra vita per un momento di gioia effimera, quella gioia che sì, il peccato può illuderci di darci. E non siate sconsiderati come quelle vergini stolte che pensavano che tutto fosse a posto quando nulla era a posto nella loro vita. Viviamo gioendo delle cose che Dio ci dà ogni giorno, ma ricordiamoci che ci stiamo preparando a incontrare lo sposo. Ci sarà un grido, ci sarà, l'Apostolo Paolo dice, il suono di tromba, la tromba di Dio, la tromba del giudizio. Certo, non so come avverrà. Ricordo che all'inizio della mia esperienza di conversione, non mi piaceva stare nei luoghi chiusi o nei luoghi che erano molto, come dire, isolati dall'esterno. Ricordo che una volta, e vi assicuro, giusto per dirvi quanto a volte siamo stupidi, no? Era all'inizio della mia esperienza di conversione, mi trovavo in un matrimonio, ero stato invitato a un matrimonio, e questo matrimonio, la festa si celebrava in uno scantinato bello, insomma, c'era una sala da ballo, c'era un grande rumore, eccetera. Ed ero così condizionato da questa realtà del ritorno di Cristo che tutto il tempo me la facevo avanti e indietro, uscendo fuori, temendo che il Signore potesse ritornare e io non l'avrei sentito. Questa era la follia che mi avevano comunicato, no? Quelli che dicevano che noi dobbiamo essere sempre pronti e che no. Ora non sarà così, quando il Signore ritornerà potete trovarvi pure migliaia di metri sottoterra, lo sentirete, state tranquilli. Ma il senso è quella semplicità del cuore, non la vorrei perdere e vorrei che fosse condivisa da ciascuno di voi, il senso di una continua attesa, di un'aspettativa, di un desiderio di essere di incontrare lo sposo. Forse solo le sorelle che sono sposate sanno che cosa significa sentire il giorno del matrimonio avvicinarsi e desiderare intensamente l'unione col proprio marito. E così noi siamo una casta vergine, fidanzata a un unico sposo, che deve aspettare con grande trepidazione l'arrivo e l'incontro. Che il Dio ci aiuti, fratelli, ad essere pronti nel giorno in cui ritornerà. Chiniamo il capo. Signore Padre nostro, ti ringraziamo per la tua opera e per le tue grandiose promesse, per le tue preziose promesse, tra le quali abbiamo questa che è davvero la nostra beata speranza dell'apparizione della gloria del nostro Signore Gesù Cristo. Giorno tremendo e glorioso allo stesso tempo, giorno di retribuzione, di giudizio e giorno di premio e di sposalizio, giorno in cui, o Signore, ogni occhio ti vedrà, ti vedranno perfino coloro che ti hanno trafitto, ti vedranno i tuoi nemici e i tuoi santi ti contempleranno per mai più separarsi da te. Signore, aiutaci a vivere ogni giorno costantemente nell'attesa e nel desiderio di incontrarci con te e di godere per sempre nell'eternità di quel regno di amore perfetto che tu hai preparato per tutti quelli che ti amano. Ti chiediamo queste cose, o Signore, supplicandoti che tu possa operare nel cuore degli increduli la fede, il ravvedimento e il rinnovamento del cuore, in modo da vedere anche in altri nascere e svilupparsi questa meravigliosa e beata speranza. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. 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 Vogliamo alzarci in piedi, fratelli. Possiamo cantare solo una strofa dell'inno che abbiamo cantato, credo che sia il 25 all'inizio. Volgiamo gli occhi al cielo, con fede attendiamo che Cristo tornerà, la sua promessa abbiamo. O giubiliam, la tromba udrem, Gesù verrà, con lui saremo.